Ben ritrovati a voi che sapete. Buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno Lorenzo De Finti e tutti i nostri ascoltatori.
Oggi parliamo di un argomento che viene trattato spesso, forse troppo spesso, nel senso che vorremmo non aver più bisogno di parlarne, Giovanni.
Esattamente, questo sì. Forse però nello specifico di oggi un pochino meno, nel senso che lo si tratta più in generale, cercando appunto di parlare di genere, cosa è giusto, cosa non è giusto, ma noi oggi, come tu ben sai, parliamo di jazz.
Esatto, ci limitiamo al mondo del jazz, che sarà anche una bolla piccola, un po' una nicchia come si dice, ma che certamente è uno spaccato della società, anche perché la musica vuol dire cultura, e se c'è un gender gap, che cos'è questo gender gap? I programmi, le proposte, le produzioni, i line-up del festival propongono maggiormente attori maschili rispetto ad attori femminili o appartenenti ad altre visioni della propria personalità, e questa cosa è un problema qualora diventi discriminante. Però è chiaro che all'interno di un panorama che prevede anche una specializzazione, come dire, una bravura, un certo livello di proporsi, il tema è comunque non semplice da affrontare, per evitare di applicare soluzioni massimaliste.
Assolutamente, e noi siamo alla ricerca dell'approccio giusto da applicare appunto in questo momento storico. C'è una certa tendenza ad imporre percentuali di genere all'interno di programmi musicali, stagioni concertistiche, almeno così pare che si faccia da molte parti. È questa la soluzione buona o il problema è più complesso e la necessità di un approccio più articolato è quello che invece ci vuole? Ne discutiamo con i nostri ospiti.
Ne parliamo quindi con la dottoressa Alessandra Michalizzi, sociologa, psicologa, dottore di ricerca in comunicazione e nuove tecnologie, che ha scritto un testo di ricerca estremamente interessante sull'argomento, Women in Creative Industries, il gender gap nell'industria musicale italiana. Naturalmente do il benvenuto alla dottoressa Michalizzi. Buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti e a tutte. Buongiorno.
E poi con una voce amica di Rete 2, giornalista, docente e saggista musicale, Alceste Iroldi. Buongiorno Alceste.
Buongiorno Giovanni, buongiorno Lorenzo, buongiorno Alessandra e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Quello che si legge nell'introduzione al suo libro, dottoressa Michalizzi, è molto interessante, perché la musica, con tutte le cose che accadono nel mondo, insomma, il mondo musicale sembra una cosa cui non dare, diciamo, un'importanza prioritaria per capire la realtà che ci circonda. Invece sembra che il suo approccio a questo tipo di lavoro sia diverso, perché musica intende anche cultura, e quindi invece è un aspetto molto significativo per capire le ragioni di una problematica del genere.
Esattamente, tendiamo a considerare la musica come semplicemente un ambito di business, quindi all'interno del quale le case discografiche propongono artiste e artisti con l'idea di appunto produrre guadagni. In realtà la musica, così come molti altri media, rientra all'interno dell'industria culturale, e essendo un'industria appunto culturale, la dimensione culturale è fondamentale. La cultura sappiamo essere stata a lungo un luogo di presidio di potere del genere maschile, proprio perché all'interno della cultura si prendono delle decisioni, si costruiscono degli immaginari, si favoriscono la ripetizione e la costruzione di modelli. Quindi se non si lavora in un'ottica un po' più ampia, considerando la musica anche come fucina per la costruzione dell'immaginario, per appunto, ribadisco, la produzione di modelli, si rischia di avere una visione molto più miope, legata esclusivamente alle numeriche delle classifiche. Guardando dentro, grazie alla ricerca che abbiamo condotto, è stato possibile proprio osservare intanto la complessità di questo settore, perché sicuramente non si può escludere la parte di management, quindi tutta la parte più produttiva e di business, però c'è tutto un altro ambito connesso al fare la musica, quindi a scriverla, a comporla, a scrivere i testi, e un altro ad interpretarla, quindi tutta la parte di performance legata alla figura delle musiciste, alla figura delle artiste che poi si esibiscono sul palco. Quella forse rappresenta la punta dell'iceberg, certo. Lo spazio nel quale è più evidente, ecco, la presenza femminile rischia di schiacciare, di nascondere tutto quello che c'è invece al di sotto.
Al Chester Iroldi, dal tuo osservatorio privilegiato di critico e giornalista, insomma, di addetto ai lavori, il gap del gender è un dato di fatto, non possiamo negarlo, però prima di entrare appunto nello specifico dell'oggi, a te chiedo, guardando alla storia del jazz in generale, andando molto indietro, quando possiamo parlare di un jazz più nero di quello di oggi. Le grandi voci sono state femminili, abbiamo avuto delle cantanti straordinarie e questo ci ha fatto, come dire, o ci fa oggi guardare a quel fenomeno con occhi un po' diversi, se lo mettiamo dal punto di vista storico, o sbaglio?
Assolutamente sì, Giovanni, hai perfettamente ragione. La tua considerazione è più che giusta, però anche bisogna capire che invece se le voci erano tutte o quasi tutte al femminile, ci sono ovviamente delle eccezioni con dei cantanti validissimi che la storia del jazz ci ha consegnato, è altresì vero che invece come strumentiste dal punto di vista quindi dell'utilizzo degli strumenti erano molto molto poche, e fortunatamente poi questa tendenza si è un po' andata a non dico a ribaltare, però sicuramente si è andata a colmare quel gap che invece esisteva nel passato. Sì, la voce nera era molto molto importante, la voce femminile, anche quelle non nere, pensiamo anche a grandi voci bianche, però è anche vero che quando c'era qualche strumentista, compresa la moglie di Louis Armstrong, che quindi approcciava uno strumento musicale, veniva vista con sospetto dal resto della band. Cioè la band accettava ovviamente la voce, però non accettava di buon grado anche la personalità della musicista come intesa come strumentista. Oggi noi abbiamo invece delle buone, ottime, direi anzi eccellenti personalità, anche se è fortunatamente bypassato il problema dei fiati, che prima venivano visti quasi come appannaggio esclusivamente maschile, quindi sassofoni, trombe, tromboni eccetera, e si stanno creando delle generazioni molto molto interessanti sia di sassofoniste, alle quali io sto prestando una particolare attenzione dal punto di vista giornalistico, come per esempio Emma Ravic o anche Camilla George o Laura Misch, che sono anche alcune di Laura Misch soprattutto è anche un po' trasversale dal punto di vista della sua proposta musicale, Rosie Tartan per esempio dal punto di vista del trombone, cioè ci sono tante adesso personalità che stanno emergendo, ma è come dire che sono ancora delle apax, delle rarità, le vediamo ancora intese in questa maniera, cioè sono collocate all'interno di un contesto che vi dice ancora, è un po' ancora troppo macista, ecco, jazz ancora è inquadrato all'interno di questo macismo.
Io ascolterei una di queste musiciste che Alceste ha citato,
assolutamente sì.
In particolare Laura Misch, la quale è una sassofonista davvero eccellente, è anche cantante, quindi diciamo si è inserita in una via già abbastanza praticata e aperta per quanto riguarda il genere femminile.
Thank you.
Questa è Laura Mish, Hide and Seek, il brano. Alceste ci ha parlato di lei presentando queste musiciste, queste sassofoniste che un po' hanno cominciato a far capire che le donne nel jazz possono suonare il sassofono anche molto bene. Laura è anche una cantante e propone un progetto, come diceva Alceste, abbastanza trasversale rispetto ai generi musicali. Poi ascolteremo anche altre musiciste che invece propongono una cosa più orientata verso il jazz. Vorrei riconvolgere la dottoressa Michalizzi dal suo punto di vista, perché la situazione è piuttosto non è semplice comunque da qualunque punto di vista la si guardi. Prova a fare due o tre esempi. Io curo la stagione di concerti jazz di Rete 2 e una persona, una signora mi ha scritto facendomi notare che nella parte autunnale non ci fosse neanche una donna presente nel Night Lab. Io me ne sono reso conto lì, devo dire la verità, ma la situazione è stata del tutto circostanziale, nel senso che le proposte che mi erano arrivate, diciamo così, non erano adeguate o al genere musicale proposto oppure al livello che era richiesto. Ma è una cosa legata a quei due mesi, perché poi la stagione prosegue in primavera, dove invece ci sarà una netta preponderanza femminile. Però mi sono sentito messo in gioco da questa critica, perché io sono estremamente attento a questa cosa, evidentemente non abbastanza. Punto di domanda: come si risolve questo mettendo, come dire, perdonate il termine, una quota rosa? Non è una soluzione un po' forzata per risolvere il problema? Un altro spunto che butto lì, mi scusi dottoressa, nella musica leggera abbiamo un altro problema spesso relativo ai testi. Noi siamo molto attenti giustamente a che una figura femminile nella musica pop venga valorizzata per quello che è. Pensiamo alla potenza espressiva a 360 gradi di una Lady Gaga, la prima che mi viene in mente, oppure di Madonna 20 anni fa, ecco. Ma pensiamo ai testi di certa musica trap. Io voglio dire, è veramente un po' imbarazzante che
dire drammatico in
esatto
certi
venga,
casi.
Assolutamente
ecco, perché poi come, ecco, raccogliendo un po' questi spunti, qual è un approccio dal suo osservatorio, naturalmente, un approccio sensato, ragionevole, culturalmente inattaccabile, quindi che a lungo termine possa portare dei frutti, cosa che sta già facendo da un certo punto di vista, ma come si può fare? Qual è l'atteggiamento giusto?
La domanda è molto complessa perché contiene al suo interno una serie di altre domande. C'è il tema dell'accesso e della visibilità, che è quello che sottolineava all'inizio, cioè il fatto che magari alcuni progetti non arrivino a vedere la luce. Infatti lei stesso si è reso conto che ci sono delle differenze sulla qualità. Il problema delle barriere in accesso è legato soprattutto alla valorizzazione di alcuni progetti a femminile e allo scouting che bisognerebbe offrire alle artiste, visto che in un certo senso è come se fossero in un altro periodo rispetto alla produzione maschile, che è molto più matura, quindi certo, dovrebbe essere proprio il lavoro di mentoring e di scouting a supporto della progettualità femminile per favorire poi un confronto alla pari con la produzione maschile e non cadere in quell'errore che poi diventa una conferma in un certo senso del pregiudizio. Proponiamo magari delle idee che sono più ingenue o meno mature e questo fa dire: ecco, le donne non hanno talento, ecco perché vengono escluse. Ma ovviamente è solo un'altra aberrazione, un altro bias che ci portiamo all'interno del sistema.
Certo.
Ha sollevato anche il tema dei contenuti della produzione musicale, facendo riferimento alla musica trap. C'è sicuramente un tema di generi musicali. Il jazz, ci raccontava prima il test, sta comunque cambiando un po' la sua direzione, però per tanto tempo è stato uno degli ambienti a forte dominio patriarcale, perché non è solo, dicevo prima, il fatto che si veda sul palco una donna, ma quale musica interpreta una musica di un uomo, magari con un testo prodotto al maschile. Quindi c'è sempre il tema nel testo, appunto lo chiamiamo la lingua del padre, per contrapporlo un po' alla lingua alla madrelingua, così come viene definita. Cioè si rischia poi di interpretare degli immaginari, delle rappresentazioni che, anche se parlano di donne, sono comunque comunque costruite da uomini. Ci sono sicuramente dei generi, come ad esempio della musica trap, dove anche l'affermazione di artiste al femminile segue comunque una struttura molto, ecco, come dire, ancora fortemente permeata su modelli appunto patriarcali, quindi la cosiddetta pick me girl, quindi la ragazza che cerca di sedurre e di semmai vivere una forte rivalità con la figura maschile, è ancora una volta un modello stereotipato, un modello patriarcale. Quindi lavorare sui contenuti è sicuramente un aspetto importante, lavorare sulle frontiere, quindi sui luoghi di confine, quindi sull'accessibilità è un altro aspetto fondamentale. Irrigidirsi sulle cosiddette quote rosa, per rispondere in modo un po' diretto alla sua richiesta, ecco, forse può essere un meccanismo da sfruttare nelle prime fasi di questo processo, ma naturalmente non può essere la regola. Cioè anche dalla nostra ricerca, parlando con professioniste e professionisti, perché ci tengo a dire che il lavoro è stato condotto anche coinvolgendo gli uomini che lavorano nell'industria musicale, ecco, emerge il fatto che forse si tratta di un passaggio obbligato, una cosa un po' difficile da digerire perché, ripeto, a volte genera delle forzature del sistema, però forse è l'unico modo per poi fare in modo che non siano più necessarie.
Certo.
Fare in modo che non siano più necessarie, però nella realtà a volte c'è una grossa difficoltà. Alceste, le considerazioni della dottoressa Micalizzi ovviamente sono frutto di ricerche attente, sono frutto di un cammino di raccolta dati e di conclusioni che non si basano evidentemente solo su un'opinione personale. Dal tuo punto di vista, tutto questo come applicarlo nella pratica, cioè partendo dagli organizzatori di concerti, partendo addirittura dagli stessi discografici che, a mio avviso, e mi assumo tutta la responsabilità, a volte sono i primi colpevoli di certe scelte e anche di certe immagini. Non entro nello specifico, ma basterebbe guardare alcune copertine di dischi piuttosto che articoli che appaiono sulla carta patinata specializzata e ci capiamo di cosa stiamo parlando.
Sì, mi ricorda questo, caro Giovanni, mi ricorda le copertine di Fausto Papetti, no?
Questa è preistoria,
però ecco, voglio dire, no? Non è che sia cambiato molto dalla preistoria a oggi, cioè ci sono comunque ancora delle situazioni che sono sicuramente estreme. Diciamo che anche dal punto di vista del sistema dell'industria discografica, cosa che anche Alessandra ha curato perfettamente nel libro e che io poi ho ripreso anche nel mio grazie a un'intervista che mi ha rilasciato proprio Alessandra, è quello che anche a livello organizzativo, sia nel jazz e in generale nella musica, la donna non primeggia, cioè non è neanche, come dire, sicuramente va meglio rispetto al passato, però ancora ci troviamo a livello proprio mondiale, nell'ambito jazzistico ancor di più, ad essere lontani dal poter arrivare a delle percentuali significative della partecipazione della donna all'interno di un sistema organizzativo. Abbiamo, che so, Terry Lynn Carrington, che è sicuramente una che è direttrice artistica del Beantown Jazz Festival, anche delle sessioni estive del Berkeley. Abbiamo il direttore artistico di Stoccolma, Silvia Sardeira, del Stoccolma Jazz Festival, che è però un festival dedicato interamente alle donne. Sì, ci sono sicuramente delle figure anche per esempio nell'ambito della musica non jazz o comunque un po' più orientata verso altre sonorità. C'è anche la Gwendolyn Mazin di Berna, che ovviamente anche lei è una Chantal Balestre, cioè, ci sono alcune figure, ma sono sempre merce rara ancora, e questa è la cosa che a me dispiace fortissimo, che ancora si debba andare. Ah, vedi, c'è una direttrice artistica, anche nell'ambito della classica, non c'è sempre questo affanno e soprattutto una certa riluttanza da parte delle organizzazioni a nominare delle direttrici artistiche anziché dei direttori artistici. Questo è un fenomeno un po' particolare. Volevo riprendere anche un aspetto che riguarda un po' sempre il jazz e la storia. Sì, è vero, la musica trap segue quello che è il mood del momento. Non nascondiamoci, evidentemente qualcosa è cambiato nell'ambito proprio della cultura a livello molto più globale e quindi anche dell'approccio che si può avere nei confronti di certe tematiche e quindi ce la dovevamo aspettare probabilmente. Io questa è una cosa che dico sempre, questa involuzione, perché per me si tratta di un'involuzione attraverso la musica trap. Per quanto riguarda fortunatamente i testi, sì, diceva giustamente Alessandra, poi si trovano a interpretare testi magari scritti dagli uomini, nell'ambito della storia del jazz, ancora prima del blues, fortunatamente le donne riuscivano anche a mettere dei testi propri, penso a Ma Rainey o a Bessie Smith, che tra l'altro avevano anche manifestato apertamente, e questo era qualcosa di scandaloso per l'epoca, veramente assolutamente improponibile di essere sia ovviamente afro, quindi di colore, ma anche di essere dal punto di vista sessuale bisexual, e quindi insomma erano degli elementi scandalosi. Certo, oggi la presenza femminile, parlare di quote rosa, sì, ha ragione Lorenzo, ha ragione anche Alessandra, è ovviamente un'accezione molto, molto, come dire, negativa quella delle quote rosa, perché significa che ancora non riusciamo a fare dei passi avanti significativi, d'altro canto come avete detto voi all'inizio. Però io mi chiedo una cosa, qual è il problema? Cioè io vi faccio la domanda, scusatemi, ma qual è il problema nel nominare una direttrice artistica o nel far sì che vadano avanti delle musiciste? Se si è bravi, si è bravi, punto e basta, indipendentemente dal sesso. Forse dico una banalità, però ancora oggi, 14 novembre 2023, ce le dobbiamo chiedere, ci dobbiamo porre questa domanda. Non so se vi sembra giusto poi.
Certo, certo, certo. Mentre parlavi al Ceste pensavo a situazioni nel mondo della musica, ma diverse da quelle del jazz, e mi venivano in mente dei nomi importanti alla testa delle direzioni artistiche e sono donne. Sto pensando alla lirica, per esempio, dove abbiamo Cecilia Gasdia a dirigere l'Arena di Verona e il Filarmonico di Verona, abbiamo a Macerata altrettante donne, insomma in giro per l'Italia, e forse qualcosa devo dire che sta cambiando anche in un mondo ancora più maschilista come quello della lirica e della classica.
Assolutamente d'accordo, tant'è che per esempio nel libro io poi ho voluto anche la testimonianza di Gianna Fratta, direttrice d'orchestra, nonché anche direttrice artistica di diverse situazioni, e da ultimo, finalmente per la prima volta, nominata presidente della Camerata Musicale Barese, la prima donna che diventa, dopo quasi 100 anni, che diventa presidente del sodalizio. E quindi un passo in avanti si è fatto.
Siamo vicini alla conclusione, vorrei chiedere alla dottoressa Michalizzi, nella descrizione del suo studio, che purtroppo non ho avuto modo di leggere, ma che leggerò molto volentieri qualora riuscisse a reperirlo, le conclusioni lasciano spazio a un pacato ottimismo verso il futuro grazie al ricambio generazionale e al graduale scardinamento del genere come variabile attraverso cui leggere il mondo e le sue regole. Quindi è pacato ottimismo, ma c'è proprio bisogno di tempo, secondo lei, secondo le conclusioni a cui siete giunti, bisogna che una generazione esca di scena e una nuova mentalità subentri, questa è proprio l'unica via possibile da percorrere.
Allora, le previsioni in generale sul superamento del gender gap non sono poi così ottimiste, perché parlano di circa 135 anni per riuscire a parlare veramente di equality e di parità in generale in tutti i settori. Nell'ambito specifico della musica, lo avete sottolineato anche voi, sono emersi tre temi fondamentali: l'uso del corpo, la strumentalizzazione dei corpi al femminile, il tema del talento che purtroppo diventa oggetto di un forte bias, e terzo, non ultimo, quello dell'apicalità, cioè dei ruoli al vertice spesso occupati sviluppati da figure maschili. Quando facevo riferimento proprio al ricambio generazionale mi riferivo a quella realtà, perlomeno nel settore, nell'industria discografica italiana, che è quella che abbiamo osservato più da vicino, ancora sussistono i soliti nomi, le stesse facce, spesso ormai avanti negli anni, che detengono una sorta di monopolio, quindi gestiscono in modo coordinato, ecco, in un certo senso, il settore della musica italiana. Chi abbiamo intervistato, ribadisco, uomini e donne, hanno sottolineato il fatto che forse sbloccando quel sistema ormai vecchio, quindi non tanto le singole persone quanto proprio il sistema che genera la loro collaborazione, il loro posizionamento in ruoli apicali, forse potrà generare effettivamente un cambiamento. Sicuramente le generazioni che stanno arrivando, quindi le nuove leve, hanno una mentalità molto differente rispetto alla parità di genere, lo vediamo attraverso l'educazione, attraverso il ruolo che anche l'uomo cerca per esempio di ritagliarsi nell'equilibrio delle attività familiari, quindi nella relazione con i figli. Non è più il padre di una volta, ma è un padre che vuole essere partecipe, spesso diciamo addirittura sostituisce in ruoli tradizionalmente assegnati alla donna i propri compiti rivolti dalla donna. Quindi quando si parla di ricambio generazionale si fa un po' riferimento a questo. Ovviamente questo richiede del tempo, quindi non si possono cambiare le cose con la bacchetta magica, e dall'altro lato la mia più grande preoccupazione è il rischio della forma che non diventa sostanza, quindi il rischio di celare dietro scelte che sembrano essere diciamo direzionate verso la parità di genere, ma che in realtà di fondo hanno una finalità puramente marchettara o comunque di pinkwashing, come viene chiamato. Certo. Rischiare poi di nascondere il vero problema e la vera azione, che deve avere invece una matrice molto più interiorizzata, molto più profonda. Non deve essere un'operazione fatta esclusivamente per apparire, perché poi insomma si sentono anche discorsi dietro le quinte, dai, caccia fuori questi nomi di tre donne che ci servono per la line up, per tenere zitti una parte dell'audience, una parte del giornalismo magari più attento a questo tema. In realtà non deve essere quello diciamo il moto dell'azione, ma dobbiamo lavorare in modo più profondo proprio affinché sia un approccio interiorizzato, e allora sì che potremmo veramente scardinare la variabile di genere e non ritornare a dire uomini e donne, un po' come sosteneva anche prima il CES. Il talento deve essere al centro, la bravura, la competenza, come mostrano poi le audizioni cieche, che permettono effettivamente un maggiore equilibrio all'interno delle orchestre, proprio perché viene meno quel pregiudizio che si porta dietro già alla visione della strumentista donna che si esibisce.
Siamo in chiusura, brevissimamente, al cesto è una parola che sia un messaggio di speranza, come si dice.
È bella questa. Ma guarda, io credo che qualcosa, almeno per quella che è la mia conoscenza, soprattutto nell'ambito del jazz, qualcosa sta cambiando, e le donne stanno facendo vedere veramente delle belle cose e anche molto fresche e nuove.
Benissimo, guardiamo al jazz con una nuova speranza dunque, e ringraziamo innanzitutto la dottoressa Alessandra Michalizzi per essere stata con noi.
Grazie.
Speriamo di ritrovarla presto.
Grazie davvero, grazie a voi.
E arrivederci, a presto, naturalmente, anche ad Alcesta Airoldi.
Un caro saluto a tutti voi, grazie sempre per avermi ospitato, e ringrazio tutti i radioascoltatori, ovviamente.
Arrivederci, Giovanni. Buongiorno.
Svizzera. Rete 2.